abbiamo visto nei giorni scorsi e anche oggi un richiamo da parte delle autorità europee ai doveri, diciamo, comunitari, secondo loro, che sarebbero dei paesi del sud dell'Europa, di identificare tutti i migranti attraverso le impronte digitali, insomma, anche un richiamo al fatto che bisogna implementare al più presto gli hotspot, una possibilità di riorganizzazione della polizia di frontiera appunto con la fine di Frontex e una sua riorganizzazione e potenziamento per il controllo, un'Europa che sembra chiudersi sempre più a fortezza. Ne parliamo con Fulvio Vassallo, redattore del blog Diritti e Frontiere, che segue con puntualità e attenzione questo genere di evoluzioni. Intanto salutiamo Fulvio, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao. E allora a te la parola, insomma, se intanto puoi dirci che cosa si sta muovendo su questo livello e qual è la tua lettura, insomma.
Ma già le linee le avete fornite, insomma, c'è una risposta di polizia, si creano zone rosse ai confini europei e dovunque ci sono immigrati appena arrivati per identificare con la forza, con la violenza ed espellere tutti quelli che vengono ritenuti migranti economici, cioè la gran parte che arrivano, che sarebbero richiedenti asilo, ma non lo possono chiedere l'asilo perché in base ad una interpretazione arbitraria della normativa vigente, le autorità di polizia immediatamente consegnano loro fogli di respingimento, almeno succede questo ad Agrigento, a Catania, a Siracusa, ma anche a Bari, a Taranto, dovunque arrivino. È una prospettiva disastrosa per la sicurezza, se vogliamo mettere il discorso sulla sicurezza, parliamo di sicurezza. Questa prospettiva porta alla clandestinizzazione di un numero elevatissimo di persone e alla disperazione. Tra l'altro è interessante notare come l'Unione Europea si preoccupa di rinforzare i controlli di polizia, ma non fa nessun controllo sul rispetto da parte degli stati e delle autorità statali dei doveri di accoglienza. Quindi abbiamo nei centri di accoglienza centinaia di persone, migliaia di persone che si vedono negato il diritto d'asilo, che rimangono per mesi senza documenti, che rimangono per mesi senza prospettive di integrazione. Il vero pericolo per la sicurezza probabilmente sta nella disperazione che sta covando nei centri di accoglienza e questo non lo dice nessuno. L'Unione Europea tralascia questi aspetti perché per l'Unione Europea è l'unico problema, anche per rispondere poi alla domanda elettorale, per questioni poi anche politiche interne a diversi paesi, quindi poi queste sono le questioni che condizionano i governanti europei. Dà una risposta soltanto in termini di polizia rispetto a un problema che va affrontato con interventi sociali, con misure di integrazione, con una capacità effettiva di relazionarsi alle persone che arrivano avendo un diritto di ingresso nel nostro territorio. Non sono milioni, come si diceva, assolutamente no. Poi in Italia, tra l'altro, vediamo che il saldo annuale è anche un saldo negativo. Abbiamo avuto un calo degli arrivi dalla Libia, tantissimi immigrati regolarmente se ne vanno perché non c'è più lavoro in Italia. Quindi non c'è una questione di invasione, come per anni hanno detto. E complessivamente, considerando anche quelli che sono arrivati dalla Siria, in Germania, in Svezia, l'Europa è un territorio che avrebbe le risorse per dare delle risposte, come peraltro le sta dando la Germania sul suo territorio al 1.200.000 profughi che sono arrivati soltanto quest'anno. In Italia con 135-140.000 migranti complessivamente arrivati via mare dalla Libia e dalla Turchia o dalla Grecia, non si è capaci di dare una risposta e allora non si è neanche capaci di controbattere alle critiche che fa l'Europa dando la prova che abbiamo le carte in regola. Si vuole nascondere la polvere sotto il tappeto, si vuole clandestinizzare il maggior numero possibile di persone e soprattutto poi si fanno anche accordi di riammissione di scarsissimo impatto dal punto di vista operativo perché poi sono poche centinaia le persone effettivamente respinte, ma fare accordi con paesi come l'Egitto, la Nigeria, significa rimandare ragazzi spesso appena maggiorenni o che dovrebbero essere ritenuti minorenni in base alla normativa internazionale, ma che noi riteniamo già maggiorenni, perché sono tra i 18 e i 21 anni, in Egitto si rimandano collettivamente anche là, violando le norme internazionali e facendo finta di essere duri e severi nei confronti degli immigrati illegali. Questo purtroppo è una politica disastrosa che pagheremo il conto nei prossimi anni.
Fulvio, tu ricordavi che spesso questi accordi bilaterali, quelli col Marocco, con la Nigeria, con l'Egitto che hai citato, sono, come dire, in deroga o in barba al diritto internazionale, al diritto all'accoglienza. E,
sì.
Ti chiedo,
perché?
Sì, questo sicuramente, Fulvio, vengo alla domanda, poi ci spieghi anche dove derogano. Ti chiedo se si è voluto dare o far credere all'opinione pubblica, insomma, si è voluto suggellare il governo provvisorio libico proprio alla Farnesina, no? Proprio a Roma. Questo, come dire, in virtù dei vecchi rapporti tra l'Italia e la Libia, ma anche del fatto che l'Italia dovrà intrattenere con la Libia rapporti strettissimi proprio riguardo al controllo dei migranti, al controllo dei migranti subsahariani, medio orientali, tutti quelli che partono da quelle coste lì. Tu sai qualcosa, hai qualche anticipazione rispetto al tipo di accordi che si stanno escogitando rispetto al contenimento in Libia, che è una delle preoccupazioni maggiori per l'Europa?
Ma io posso escludere che in questo momento ci sia una negoziazione con un governo, perché non c'è un governo unitario libico, non c'è un'intesa, hanno molto sovrastimato la portata di questo accordo, che è ancora tutto da definire nella portata operativa. Quindi, mentre quando parliamo di Egitto, quando parliamo di Nigeria, possiamo parlare comunque di accordi che sono in violazione di norme internazionali, ma comunque esistono tra un governo e l'Unione Europea, o tra un governo come quello nigeriano e l'Italia, o tra un governo e Frontex e l'Agenzia Europea che controlla le frontiere esterne, alle quali si sta delegando anche il compito di eseguire i rimpatri, diciamo bypassando in qualche modo le normative nazionali. Ma qui parliamo di governi, invece con la Libia non c'è un governo, quindi dovremmo capire nelle prossime settimane qual è l'autorità che effettivamente sarà legittimata e sarà capace di negoziare in materia di immigrazione con l'Unione Europea e con l'Italia, ansiosissimi ovviamente di stipulare degli accordi per bloccare le partenze. Ma data la situazione sul territorio e data la divisione persistente ancora tra le autorità di Tobruk, quelle di Misurata e quelle di Tripoli, è ben difficile, per non parlare del sud della Libia che è totalmente fuori controllo, è ben difficile che si possa ragionare in termini di accordo per contenere migrazioni. L'Unione Europea aveva cercato con l'operazione EUNAVFOR Med un intervento militare in acque libiche e anche in territorio libico per operazioni mirate, ma di fronte alla impraticabilità di questa ipotesi di intervento e suoi enormi rischi dal punto di vista militare e politico, persino il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha negato il via libera e l'operazione è quindi abortita sul nascere. Un altro fallimento dell'Unione Europea, un'altra prova che operando soltanto sul terreno delle misure di contenimento e di repressione dei movimenti migratori non si riesce a raggiungere nessun risultato se non si risolvono le questioni politiche a livello internazionale con la composizione dei conflitti per via politica e non con i bombardamenti aerei, e se non si affrontano poi sul territorio, una volta che le persone arrivano, la questione dell'integrazione e dell'accoglienza, una chiave diversa da quella che normalmente viene adottata, che è puramente di emarginazione e di clandestinizzazione delle persone e dei problemi.
È impressionante però, Fulvio, come oggi dentro un discorso di guerra globale, come il conflitto medio orientale, in cui, come dire, le parti coinvolte sono molte, rientri così prepotentemente la questione delle frontiere, del contenimento dei migranti in maniera esplicita, no? La Turchia gioca un ruolo su questo, l'Est Europa gioca un ruolo su questo, il Nord Africa gioca un ruolo su questo, ed è forse la prima volta che vediamo rientrare in un conflitto esplicitamente la questione dei migranti come preponderante, come principale.
Ma non è affatto sorprendente, perché oggi i conflitti si giocano soprattutto sulla popolazione civile, quindi è normale che i conflitti mettano in moto popolazione civile in fuga per salvare la vita. Il caso della Siria è emblematico, è anche più vicino a noi, ma il caso dell'Iraq, dell'Afghanistan sono casi altrettanto importanti, emblematici e troppo facilmente rimossi. È chiaro che se su alcuni territori prevale la desertificazione, prevale la guerra nei confronti dei civili, le persone che stanno su questi territori fuggono. Fuggono immediatamente dai paesi più vicini, come è già successo da anni, senza che nessuno intervenisse per dare un supporto a questi paesi più vicini. Penso al Libano, penso alla Giordania, che hanno ricevuto come piccoli paesi più di 1 milione ciascuno di profughi dalla Siria. E poi in un secondo momento, quando le condizioni di vita in questi paesi diventano impossibili, voglio ricordare che la Turchia alcuni mesi fa ha revocato i permessi di soggiorno a tantissimi siriani, ha impedito ai bambini siriani di andare a frequentare le scuole, quindi è stata anche la Turchia in qualche modo corresponsabile nello spingere verso l'Europa, che lo ha fatto per un evidente calcolo politico del quale ora sta incassando i vantaggi. E quindi è chiaro che questo tipo di guerra e questo tipo di rapporti internazionali non potrà che mettere in movimento un numero sempre maggiore di persone che sarebbero ben contente di stare a casa loro se potessero sopravviverci, ma che sono invece costretti a fuggire per salvare la vita, spesso da sicilieri.
Fulvio, io l'ultima domanda te la vorrei proprio sul ruolo dell'Italia. Da una parte mi sembra che insomma ci sia questa tirata per le orecchie da parte europea per dire insomma all'Italia dovete fare in qualche modo il vostro sporco lavoro, ossia identificare, prendere le impronte anche a forza di chiunque transita sul vostro territorio, quindi un tentativo, a me sembra, insomma la mia lettura è quella di scaricare anche dei costi anche politici, come ricordavi tu, particolarmente fastidiosi per l'elettore medio, e dall'altra poi anche invece il tentativo di levare una parte di queste prerogative, quindi in qualche modo una presa di coscienza che quel piano va anche gestito proprio a livello comunitario, quindi con il rafforzamento di Frontex. Secondo te quali saranno nei prossimi mesi il ruolo, insomma, che giocherà sulla gestione di questi flussi migratori d'Italia?
Io penso che sarà un ruolo molto marginale, perché in realtà la politica europea la fanno la Francia, la Germania, e peserà molto anche il comportamento della Gran Bretagna, che sta esercitando delle clausole di opt-out, cioè per non stare dentro le regole dell'Unione Europea e probabilmente una prospettiva forse anche di uscita. Diciamo che nei prossimi mesi sarà a rischio dell'Unione Europea, quella a rischio per esempio la libera circolazione Schengen. Potrebbe darsi che il prossimo passaggio sia una sospensione del regolamento Schengen nei confronti dell'Italia, se l'Italia non si piega alle istanze di Bruxelles. Io vedo un rischio che l'Italia dal punto di vista dell'immigrazione faccia la stessa fine che ha fatto la Grecia dal punto di vista monetario, e cioè che in qualche modo, pur non avendo, diciamo, tutti i torti, perché certamente noi subiamo gli effetti del regolamento Dublino che concentra sui paesi di essere richiedenti asilo, però non avendo le carte in regola non avremo voce in capitolo e subiremo dei diktat ai quali difficilmente potremo sottrarci, anche perché purtroppo dobbiamo ricordare che l'opinione pubblica italiana in una parte consistente è orientata in senso negativo nei confronti dei migranti. Prima erano i clandestini, prima ancora i rom, oggi sono proprio i profughi, il bersaglio della, diciamo, di quella lotta anche a livello proprio di guerra tra poveri che purtroppo alcune parti politiche hanno sapientemente orchestrato, e che la incapacità di intervento nel sociale di questo governo sta ulteriormente prosperando.